vorrei chiederti, Giuseppe, una domanda da parte di Salvo. Lui ci ha inviato un messaggio in audio raccontando un sogno che ha fatto. È super interessante questo sogno e sicuramente parla del tempo della fine. Adesso capirete anche voi perché. Poi ti chiede se puoi spiegargli quali sono le lezioni per noi da imparare riguardo a questo sogno. Ecco il messaggio di Salvo in audio.
Pace fratello Giuseppe, pace a tutti voi di Radio Blast, Dio vi benedica. È da tanto tempo che non mi faccio sentire, diciamo che ho avuto un periodo un po' difficile nel quale il Signore mi ha provato e diciamo dal quale pian piano mi sto riprendendo. Però nonostante ciò continuo sempre ad ascoltarvi e siete sempre nel mio cuore. Passo, diciamo, subito col messaggio e vi chiedo intanto scusa perché ho un po' di mal di gola, quindi la mia voce non è limpida e chiara. È da tanto tempo che non avevo sogni da parte del Signore, ma quello che ho avuto la scorsa notte, dopo tanto tempo, mi ha parecchio turbato e credo sia un chiaro avvertimento da parte di Dio verso le chiese. E passo a raccontare brevemente quello che è stato il sogno. Praticamente in questo sogno io mi ritrovavo in una città molto strana, già come forma, architettura, quasi deforme. E in questa piccola città vedevo che lungo le strade si trovavano dei cartelloni. In questi cartelloni c'era scritto Festa del Diavolo e c'era stampata nel cartellone proprio la faccia del diavolo, del demonio, stilizzata generalmente come lo si immagina nel credo popolare, quindi rosso col forcone, ecco, proprio così. Al vedere quei cartelloni sono rimasto impressionato. Tanto che cercavo in qualche modo di fotografarli per avvertire fratelli e sorelle e condividere questa cosa, che si sta verificando comunque uno scempio di fronte agli occhi di tutti, in modo spudorato. E quindi stavo cercando di fotografare questo cartellone, ma mentre cercavo di scattare la foto, è calato subito sulla città il buio. E oltre al buio è calata anche una nebbia molto fitta, densa, tanto che non si riusciva a vedere, cioè io non riuscivo a vedere al di là del mio naso. E quindi non riuscivo più a orientarmi, ero completamente disorientato all'interno di questa città. Quindi mi ritrovavo a camminare cercando una via d'uscita e mi ricordo che man mano che camminavo vedevo vicino a me praticamente delle persone che mi passavano vicino e che comunque io avvertivo che erano delle anime tormentate, cioè delle persone possedute. E ricordo chiaramente che io riuscivo a vedere loro, ma loro non riuscivano a vedere me, nonostante mi passassero vicino, addirittura mi sfioravano. E io continuavo a camminare cercando comunque di uscire da quella città, ma non riuscivo a trovare una via d'uscita. Giravo quasi a vuoto. Se non che a un certo punto ho iniziato a sentire una musica fortissima. Era una musica non proprio da discoteca, era una musica proprio frastornante che ti entrava nella testa e che ti stordiva quasi da farti svenire, diciamo. Il ritmo era simile a una serie di boom ripetuti, quindi tipo boom, 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 proprio così, ma non è descrivibile, ecco. E proprio a sentire questa musica, mi ricordo che proprio in quel momento la nebbia si è diradata e ho iniziato a vedere una piazza. E in questa piazza, vedevo, di fronte a me un cartello. Sempre il solito cartello con scritto Festa del Diavolo. E di fronte a questo cartello, vedevo una chiesa. E Stavo cercando nuovamente di rifotografare il cartello, se non che mi ritrovo subito catapultato dentro la chiesa. E dentro questa chiesa vedo questo pastore nel pulpito che aveva una faccia strana. Aveva degli occhi strani, quasi da posseduto. E iniziava a predicare questo pastore e a dire che tutti si sarebbero salvati, che il paradiso è per tutti e che tutti sarebbero andati in paradiso. Io non riuscivo a stare molto attento al suo messaggio, nel senso che era un messaggio morto ed era privo della potenza del Vangelo di Cristo. Si vedeva che c'era qualcosa che non andava. E niente, quindi mentre io stavo assistendo a questa predicazione, neanche il tempo di ascoltarla tutta, che mi ritrovo catapultato all'interno di una macchina, era una limousine, quindi una macchina di lusso, e ritrovo lo stesso pastore di prima. Questo pastore ha iniziato a parlare e a far fuiare cose strane, diceva che in realtà gli angeli erano degli alieni, che ci avrebbero salvati tutti, cose simili. E quindi mischiava un po' la Bibbia con dottrine sue e aveva fatto un minestrone praticamente di dottrine. E io ricordo benissimo il suo volto, perché vedevo proprio che aveva gli occhi di una persona che era non solo posseduta, ma anche, come si può dire, sembrava ubriaco, come se avesse abusato di droghe o alcol. E io cercavo di riprenderlo, cercavo di parlare con lui, solo che era come se io non fossi presente in quel momento, nel senso che io cercavo di parlargli, ma lui non poteva né vedermi né sentirmi. E quindi io potevo solo assistere alla scena di questo pastore che parlava. E dopo aver visto, insomma, dopo aver assistito a questa scena, mi ritrovo catapultato nuovamente nella città. Credetemi, questa volta la sensazione che ho avvertito è stata veramente brutta, perché mentre camminavo per le vie della città il buio si è fatto sempre più fitto e iniziavo a percepire l'angoscia delle anime tormentate che camminavano vicino a me. E nel frattempo anche io ho avvertito un vuoto, come l'assenza di Dio, ed è stata una cosa bruttissima. E una sensazione così brutta io non l'ho mai avvertita in vita mia, e penso che quel posto non era tanto dissimile dall'essere l'inferno. E mentre sentivo questa sensazione bruttissima, ho sentito una voce che diceva Laodicea e Sardi. E a quel punto mi sono svegliato. E mi sono svegliato, insomma, ero abbastanza turbato da questo sogno. Io vorrei sapere un attimino cosa ne pensa fratello Giuseppe. Io credo sia un avvertimento per le chiese. È un avvertimento da parte di Dio di non scherzare con la Bibbia, di non andare al di là della dottrina biblica così com'è e di non scherzare con Dio, di non essere a mezzo cuore ma di tornare pienamente nella retta via e di perseguire la santificazione. Quindi dobbiamo essere santi perché Dio è santo e Lui ci può trasformare e aiutare in questo percorso. Anche se abbiamo sbagliato, dobbiamo rimetterci nelle sue braccia. Spero che questo messaggio possa essere ascoltato da tutti. Non auguro a nessuno di provare quella sensazione che ho provato nel sogno, perché è stata una sensazione terribile, l'assenza totale di Dio nella propria anima. È stata una cosa bruttissima e ancora tremo al pensiero di quello che ho percepito. E niente, questo era il sogno, quello che ho visto, ecco. Vi mando un abbraccione e che Dio vi benedica.
Grazie fratello, Dio ti benedica. Sì, veramente un messaggio angosciante, e capiamo che vuoi approfondire e capire perché il Signore ti ha dato questo messaggio, cosa significa per te, per la Chiesa mondiale, per noi, cosa abbiamo da imparare, come possiamo evitare, prepararci, e Dio ci aiuti. Fratello Giuseppe, cosa pensi tu di questo sogno? È scritturale? Viene da Dio?
Innanzitutto grazie Salvo per mandarci la tua rivelazione che viene da Dio. Un po' di tempo che non ci scriveva Salvo?
Ogni tanto ci scrive, sì.
Ogni tanto ci scrive.
Sì, sì.
Mandagli...
Non spesso, però ogni
tanto. Mandagli
il
nostro amore, ok? È un fratello
sì.
Molto prezioso.
Amen.
Molto, molto prezioso.
Amen.
Stai in contatto, Salvo.
Sì.
Stai in contatto. Abbiamo bisogno di stare in contatto, i fratelli veri, hai capito?
Amen.
Non ti isolare. Forse questo sogno ci ha... Mi viene in mente adesso, così, improvvisamente, che forse il Signore vuole parlare anche a te, che ma forse sei un po' isolato. Va bene? E non lo fare perché hai dei fratelli veri che ti amiamo, da tanti anni ti conosciamo.
Sì, amen.
E sappiamo che tu appartieni a Gesù.
Vero.
Lo sappiamo, ci stai in contatto, fratello, e vogliamo aiutarti.
Grazie, Gesù.
Allora, lui ci manda questo sogno profetico che viene dal Signore, perché è assolutamente biblico. È importante che stiamo dentro i parametri della Bibbia. Io vorrei proprio dire ai predicatori che predicano basandosi sulle proprie rivelazioni, le proprie profezie, state, fratelli predicatori che predicate le vostre profezie vostre, non basate sulla Bibbia, tornate all'ovile, predicatori, tornate alle scritture. L'ovile sono le scritture. Allora, chiediamo al Signore... qualcosa io già ho capito e va bene. E chiediamo al Signore se c'è altro da mostrarci al riguardo. Signore Gesù, guarda, lui diceva mentre camminavo nella nebbia, voleva passare vicino a cose delle persone possedute che vagavano nel nulla, giusto?
Sì.
Cioè lui vedeva loro, ma loro non vedevano lui, sì?
Sì.
Guarda, Salvo, Dio ti ha mostrato la realtà del mondo dello spirito, ti ha mostrato i demoni, ti ha mostrato i posseduti, ti ha mostrato come il mondo sta diventando sempre di più e sempre di più sarà, fino a che a un certo punto nel mondo, fratelli, sarete circondati solo da demoni. È così, cioè, non vi vedono che voi, perché il Signore vi mette una protezione intorno, sennò vi distruggerebbero.
Ah, ed è per questo che non possono vederlo?
Sì, perché sennò...
Perché la protezione di Dio?
Sì. A volte leggi sui giornali che c'era questa donna, la metropolitana, aspetta la metro, e una donna è andata di dietro, l'ha spinto davanti alla metropolitana, e questa ha cercato di arrampicarsi fuori dalla fossa, la metro, e questa con i calci a schiacciargli le mani per farla cadere... nessuno capisce se all'interno non la mettono all'ospedale psichiatrico, cioè sono possessione demoniaca, qui non serve l'ospedale psichiatrico, possono anche portarla lì, ma non è che aiuta molto,
aiuta
un po'. E quello qui ci serve di cacciare il diavolo e basta, e comandargli di non tornare, tutto lì, va bene, certo, portatelo pure all'ospedale, non date giro a dire che frate Giuseppe è contro l'ospedale, no, per l'amore di Dio, sono stato anche all'ospedale, portatelo all'ospedale, ma mentre la trasportate cacciate il diavolo, perché è quello, va bene? Quindi il Signore ti ha fatto vedere, Salvo, la realtà del mondo, il mondo che tu vivi, che sta sempre diventando sempre di più, il mondo in cui tutti viviamo, chi più, chi meno, va bene, specialmente nelle città, uscite dalle città, fratelli.
E in un certo senso si può anche capire che le tenebre nel mondo aumentano e le anime vagano senza scopo nella vita. Ok, perché sono gente senza Cristo, ma tu proprio pensi che le chiese seguiranno anche loro questi... Come lui diceva Salvo che nel sogno la chiesa aveva di fronte i stessi cartelli con gli scritti «Festa del diavolo». Quindi seguivano anche loro le feste del diavolo, gli spiriti maligni.
Sì,
si arriverà a quel punto?
Ci sono, sì, altro che. La chiesa, la falsa chiesa, è la gerarchia, non le pecorelle ignoranti che sono sedute sulle panche, ma la gerarchia religiosa di certe chiese, e tu sai di quale parlo, sono anche loro, anche questa gerarchia, si stanno sposando col mondo, cioè non puoi servire due padroni. Stai cercando di servire due padroni, Dio e il mondo. E Gesù dice: non puoi. O ami uno, il mondo, e disprezzi l'altro, il Signore. Quindi la Chiesa falsa si sta sposando con il mondo. Ci sono questi leader, questi grandi capi di Chiesa che dicono: dobbiamo capire le perversioni sessuali, dobbiamo capirle. Cioè, fra poco accetteranno anche Halloween, fra poco, perché? Perché insomma, lasciali divertire un po',
I diritti
poveracci.
umani.
Sì, la libertà. Quindi la Chiesa si sposa con Satana, va bene? È la sposa del diavolo, questa Chiesa qui. Una Chiesa che, tante di queste gerarchie, tanta, e non ha la salvezza di Gesù. È un po' come la Chiesa di ieri, i farisei, che Gesù disse: voi siete figli del diavolo, Giovanni capitolo 8. Sembra incredibile, con la croce attaccata al collo, tutte le cerimonie, vestiti in modo perfetto, tutto, questi edifici perfetti, tutto perfetto nella carne. E come i farisei, erano perfetti nella carne. Bene, quindi, è per questo che dice la Chiesa aveva scritto la festa del diavolo. Cioè, le chiese che adesso sposano gli omosessuali, cioè praticamente non sono più chiese. I farisei erano molto meglio di questi. Questi praticamente non gli interessa, non credono più alla Bibbia. Gesù è un uomo storico. Quindi, una parte della tribolazione sarà di trovarsi nel luogo sbagliato, circondati da gente col marchio della bestia o comunque posseduti. Va bene. E praticamente è in territorio del nemico. Sì. Nel senso che nessuno ti capisce, nessuno che ti sia simpatetico. Va bene? E quindi sta arrivando questo tempo, per questo che la sposa fugge nel deserto. Perché sta arrivando un tempo, tu vai nelle strade, o qualunque città voi abitate, fratelli, andate nelle strade e guardate occhio a croce chi è cristiano. Sembra nessuno, sembra, dall'apparenza nessuno. O non sono cristiani, o chi è cristiano si vergogna al 100% di fare qualcosa, di dare un volantino, di dare un CD, un DVD di Cristo, per non essere sbeffeggiato. Quindi abbiamo, nelle strade trovi chi non è cristiano e chi si vergogna di Cristo. Queste sono le strade di oggi. Arriverà al punto che saranno solamente anticristo, specialmente nelle città.
E poi dice anche che in questa chiesa il pastore parlava della sicurezza del paradiso, che tutti vanno in paradiso, sicuramente arriveremo lì, non devi fare niente. E questo è facile credere perché già succede. Alcuni predicano così anche oggi.
Sì, lui ha detto che percepiva che erano parole morte. C'è il Vangelo morto, il Vangelo sociale, aiutare i poveri, dare da mangiare ai poveri, dare aiutare qui, alzare le pensioni. Cioè, oggi i falsi profeti di certe chiese predicano così. Praticamente predicano politica. I politicanti sono secoli, migliaia di anni che cercano di aiutare il mondo alzando le paghe, aiutando i poveri, dando un lavoro. Le pensioni, cioè, sì, sono cose belle, ma sono zuccherini. Alzi le pensioni, alzi le paghe, aiuti i pensionati, bene, ma cos'è risolto? Niente. Il mondo rimane senza Cristo. Quindi la Chiesa adesso si è messa a fare politica, i politicanti adesso, la politica è diventata una religione. Quindi queste chiese comunque, che lui ha visto, dove c'era il pastore che parlava della sicurezza, del paradiso, tutti ci andranno. E queste chiese già esistono, le
Sì.
vediamo in Cina, sono le chiese che cercano i sostegni finanziari del governo, non solo in Cina, anche nell'Occidente. Queste chiese false sono dappertutto, con tante pecorelle ignare sedute sulle panche. Sono chiese che cercano di essere riconosciute dal governo ateo, della loro nazione, e questi governi atei in cambio, cominciando con la Cina, chiedono loro di sottomettersi al pensiero unico. C'è il pensiero unico cinese, italiano, europeo, americano. Cioè, della loro politica, il pensiero unico è una politica. Devi pensarlo come dice la televisione. Va bene? In Italia le chiese avviate allo stesso sistema che hai visto, evitando di fare nomi, per ovvi motivi, viviamo in un tempo che Bisogna usare saggezza come si parla e che nomi si fanno. E sono quelle chiese che, pur essendo di denominazioni diverse, va bene, però in comune hanno che cercano il riconoscimento dello Stato ateo, i suoi benefici finanziari e protezione, e di unirsi al pensiero unico dell'ecumenismo mondiale. Ok, tutti sapete di quale chiese parliamo, d'accordo?
Sì.
Ok, quindi in Italia è lo stesso. È inutile lamentarsi dalla Cina. La Cina non è la Cina, l'Italia, l'Europa, è il diavolo. È entrato, i cristiani hanno dimenticato Dio, dimenticato l'evangelizzazione. No, no, Dio fanno finta di cantarlo, lo cantano, fanno tutte queste cerimonie, fumo negli occhi, ma non obbediscono lo spirito, cercano di seguire la lettera, ma non lo spirito. Quindi si vestono bene, gli edifici sono belli puliti, finestre belle pulite, tutto a posto, ma nello spirito non stanno obbedendo a Dio nello spirito. Ha detto Gesù, Matteo 15,6, ha detto che le vostre tradizioni avete annullato la parola di Dio. Il diavolo non può annullare la parola di Dio, non ha questo potere, però la Chiesa sì. La Chiesa disobbediente ha il potere di annullare la parola di Dio. Perché? Perché gli presenta alle povere pecore ignare, seduto sulle panche, gli presenta un Vangelo fotocopia, una banconota falsa, un Cristo che è sempre morto in croce, sembra quasi che non è mai risorto, un morto, qui c'è il vostro morto, adorate il cadavere di Gesù. Gesù è risorto, cari miei gerarchi, cercate di far vedere un Gesù vivo, ma non lo faranno, non lo faranno, non succederà.
Tu credi che è possibile che nelle chiese si dirà che gli alieni sono angeli che ci salveranno tutti? Che
Ma già lo stanno dicendo.
sono angeli?
Per esempio, nel Vaticano ci sono articoli di giornali che nel Vaticano hanno dichiarato ufficialmente loro sono pronti a ricevere gli alieni e a battezzarli. Va bene? Sono
Sì.
pronti, loro sono pronti. Cioè, il diavolo, siccome non ha funzionato molto bene l'evoluzione che veniamo dalle scimmie, adesso ne ha scoperto un'altra, gli alieni. Capito? E allora se tu vai in giro in internet, ho visto alcuni titoli qua e là, che gli alieni hanno creato la vita e porteranno la pace. E chi l'ha
Oh.
detto? L'ha detto gli alieni. E Gesù? E Gesù qua e là. Quindi qui lui cosa ha visto questo religioso dentro una limousine, no?
Sì.
E dice un pastore che aveva una faccia strana, come un drogato, occhi vuoti. E lui non riusciva neanche a interagire, non riusciva neanche a fare contatto con questo. E questo pastore farneticava e diceva cose senza senso, tipo gli alieni sono angeli che ci salveranno tutti. E praticamente, cioè, qualunque bugia il diavolo sforna, queste chiese false l'accettano. Che sia perversioni sessuali, matrimoni tra matrimoni falsi, matrimoni, loro l'accettano, perché in nome della libertà, Dio è amore, è un Vangelo falso, va bene? Questi qui, comunque, questi religiosi non erano drogati, va bene? Dice, mi sembrava drogati, non erano drogati. Dio te li mostrava come erano nello spirito, posseduti dallo spirito dell'Anticristo. Dammi la scrittura di Galati 1, guarda.
Sì, Galati 1.
Allora, sei.
Galati 1, 6. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo.
Quindi il diavolo ti deve ingannare con il Vangelo. Il diavolo vede, tu credi nel Vangelo? Benissimo, eccoti nel Vangelo. E ti dà un Vangelo falso. Un Vangelo di Medjugorje, di qualche Madonna, di qualche protestante, di qualche cattolico, di qualche. Ti dà un Vangelo. Vuoi il Vangelo? Te lo do il Vangelo, però falso. Gesù sì, cioè, si parla anche di Gesù. E ci sono sette che hanno Gesù, però c'hanno anche il grande profeta. Allo stesso livello di Gesù. E sono sette false.
Ma questo
Avanti.
significa che queste chiese non sono state mai salvate? Perché una
Ma
chiesa se...
finisci le scritture, guarda, verso 7.
Ah, in Galati?
Sì.
Galati 1,7.
Sì.
che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.
8.
Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema.
Anatema vuol dire sia maledetto. Mm-hmm. Leggi l'ultima, 9.
Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema.
In caso pensi che Paolo sia sbagliato, ve lo ripeto, un Vangelo diverso è sotto maledizione, perché porta al diavolo. Va bene? Il diavolo crede in Gesù, come no? L'ha fatto crocifiggere, cioè, certo che ci crede in Gesù. Quindi conosce anche il Vangelo e tutto. Infatti il diavolo tentava Gesù con le scritture. Tu dicevi?
No, volevo chiedere se queste chiese sono così fuori binario, predicano gli alieni che sono angeli e così via, significa che non sono state mai salvati? Perché uno che ha la salvezza, prima o poi, anche se vive per un periodo in un inganno, poi torna a Gesù, poi Gesù gli mostra la verità e lui si pente e torna alla verità. Ma uno che finisce così, così male, significa che non è stato mai salvato, non ha mai conosciuto la verità.
Guarda, Apocalisse 3:5, c'era una chiesa, va bene, che Gesù l'ha chiamata la chiesa dei cadaveri, la chiesa dei morti viventi, più o meno l'ha chiamata così. Ed erano chiese così. Chiese che erano state vive una volta, ma avevano la vita eterna e tutto, erano scritte nel libro della vita, però Gesù gli ha detto, guarda, gli ha detto, sarete scritti nel libro della vita, però voi siete morti.
Qual è? Quale chiesa?
La chiesa di Sardi.
Ah, è quella che ha sentito anche nel sogno?
L'ha sentita nel sogno.
Laodicea e Sardi, ha sentito una voce che diceva Laodicea e Sardi.
Perfetto. Quindi cosa ha detto Gesù di questo? Non era una chiesa tra quattro pareti, era, ma è uno spirito, come Jezebel, Isabelle, non è una donna solamente a Tiatira, è uno spirito, va bene? E allora leggi la chiesa di Sardi, leggi verso 5, dice che il Signore ti può cancellare dal libro della vita, come questi pastori che diventano falsi. Magari erano vivi nel libro della vita, non il libro di Gesù, non il libro della salvezza di Cristo, il libro della vita.
Mm-hmm. Dove tutti sono scritti?
Dove, non
salvati
lo so,
salvati?
Non lo so, la zizzania no.
Ah, okay.
Però più o meno, non lo so, sono tutti scritti. Comunque il libro della vita è un libro che si può venire, chi lo è può essere cancellato dalle sue opere. Non è il libro dell'agnello di Cristo. Apocalisse 21:27, capito? Il libro dell'agnello dove non può essere cancellato, va bene? E questo è un altro libro, il libro della vita, lì può essere cancellato. Verso 5.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al mio Padre e davanti ai suoi angeli.
Ecco, quindi tu dici questi qui credono in Gesù, sono pastori, sì, tutto quello che vuoi. Ma anche se erano cristiani, anche se erano nel libro della vita, il Signore li cancella. Perché? Perché le loro opere hanno rinnegato il Signore, e non si sono pentiti, e quindi il Signore li cancella. Non sto parlando del libro dell'agnello, da cui non puoi perdere la salvezza.
Nel verso 1 dice, io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Capisci? Quindi cioè, ci sono chiese, ci sono pastori, ci sono grandi pezzi grossi, in cima alla piramide di diverse religioni, e hanno fama di essere grandi capi, apprezzati dal mondo, approvati dal mondo, approvati dagli omosessuali, approvati dai politici, hanno fama di vivere, ma tu sei morto. Va bene, quindi questi qua sì, è come i farisei, vanno in giro con le croci attaccate al collo, e però sono falsi, falso popolo di Dio.
Ma possono ancora pentirsi? Perché dice in questo capitolo qui, sii vigilante, rafforza quello che sta per morire, ravvediti.
Certo, possono pentirsi. Se non sono zizzania, sì. Solo la zizzania può pentirsi. Perché la zizzania non doveva mai esistere, l'ha creata il diavolo e finirà col diavolo. Zizzanie sono un po' come quei scienziati posseduti che fanno coloni. Colonano animali, persone, come mica le ha creati Dio, l'ha creato in laboratorio. Un pezzo di carne, insomma, ecco, va bene.
perché ha sentito, perché Salvo nel sogno ha sentito proprio queste due, il nome di queste due chiese, Laodicea e Sardi?
E questa è la rivelazione.
Cosa significa?
Il Signore gli diceva che la chiesa di oggi è nel mezzo dell'apostasia, questo pastore sulla limousine, la limousine rappresenta ricchezza. In Italia nessuno mi gira con la limousine, però è un simbolo di ricchezza, che nuotano nelle ricchezze, nel nome, virgolette, di Gesù. E praticamente Sardi e Laodicea, il Signore gli stava dicendo, stai vivendo nell'era di Sardi e di Laodicea. Cioè praticamente è tanto tempo, che anni che lo stiamo dicendo. Quindi questa di Salvo è una conferma. Secondo il Tessalonicesi, capitolo 2, che prima che viene Gesù deve venire l'apostasia, e siamo nel mezzo. Siamo nel mezzo, ci sono cadaveri viventi che vanno alle finestre a predicare di Gesù con la croce attaccata al collo. Io li vedo, li guardo, questo è un morto che sta predicando, un morto. Oggi sono morti che predicano, morti nello spirito, morti due volte, dice l'Apocalisse capitolo 2, morti due volte. Lo dice l'epistola di Giuda. Lì l'Apocalisse parla della seconda morte. Va bene, sono cadaveri viventi che nel nome di Gesù, con la croce attaccata al collo, non mi fate dire i nomi, ma voi lo sapete già, forza ragazzi. Non mi mettete più nei guai di quanto sono.
Queste due chiese, Laodicea e Sardi, sono le peggiori tra le sette chiese di Apocalisse? Sono le peggiori?
È la peggiore, è Sardi. È morta.
Non è Laodicea la peggiore?
No, Laodicea è ancora viva.
È ancora viva?
Se no Gesù non può vomitarla dalla bocca, se capisci? Cioè Laodicea fa parte del corpo di Cristo, no? Faceva parte, fa parte. E cosa succede quando te c'è nel corpo, nello stomaco, qualcosa che è velenoso?
E esce fuori.
Lo vomiti. Quindi cosa succede? Questi erano entrati a far parte del corpo di Cristo, come lì, capisci? Come libro della vita, o forse anche dell'agnello, non lo so. E lui non è che dice tu sei morto, no, ti vomito. Quindi non lo so, in un certo senso può darsi che questi qui erano nel libro dell'agnello, non possono perdere la salvezza, capito? E allora Gesù li vomita e vanno nella zona vomito del regno di Dio, un secchio pieno di vomito nauseabondo che non puoi avvicinarti, come una puzzola. L'angelo che trasporta il secchio c'ha una molletta sul naso. E questa è Laodicea. Ragazzi, attenzione, non scherziamo con il cristianesimo comodo delle panche da scaldare. Va bene? Laodicea poteva anche essere il libro dell'agnello, per questo che non dice fai la fine di Sardi, sei morta. No, ti vomito. Quindi praticamente il vomito rappresenta la separazione da Cristo, da Dio, dallo sposo, dalla Chiesa per l'eternità, separati. Secondo me, magari mi sbaglierò anche, però secondo me può voler dire la nuova terra. Ecco, questa è un'ipotesi. Che vengono vomitati, io non vedo vomito nel regno di Dio, capisci? Quindi questo qui può essere, come dice Luca capitolo 12, c'è un verso lì, che dice colui che non ha conosciuto la volontà del suo maestro e ha fatto cose degne di battiture, di punizione, sarà battuto con poche battiture, colui che non ha conosciuto. Ma il servo che ha conosciuto la volontà e che ha fatto cose degne di punizione sarà battuto di molte battiture. Mi segui?
Sì, sì, sì.
Quindi, e poi dice, sarà gettato fuori dove c'è pianti e stridore di denti. Va bene? Il servo inutile, lo dice in diversi passaggi nel Vangelo. Va bene? E quindi questo qui per me, questo probabilmente è la nuova terra, dove torneranno a dover imparare le cose che non hanno voluto imparare adesso, per l'eternità. Va bene? Quindi non c'è inferno per questa gente qui, però c'è la nuova terra, che non è un posto molto allegro, come testimoni di Geova fanno vedere, sempre alberi con picnic, papà, la mamma, i bambini che giocano. No, non è così. La nuova terra ci sarà anche quello, ma sarà molto come questo da adesso. Apocalisse 22 verso 15 dice saranno gli ipocriti, ci saranno gli idolatri, ci saranno i bugiardi patentati che amano la menzogna. Nuova terra, sarà come adesso. Ci saranno i Caino che cercano di uccidere il fratello, Abele non muore, il fratello non muore però cercano di ucciderlo, capito? Apocalisse 22 15 parla di quello, fuori dalla città, fuori dalla Gerusalemme. Quindi, fratelli, qui, capito, Pietro ha rinnegato Gesù, poi quando ha capito cosa vuol dire negare Gesù, lui dopo ha detto, alto, sono disposto a morire anche a testa in giù, ma morirò per Gesù.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Andiamo, ragazzi, forza,
Un'altra
a
domanda.
cuore pieno, ragazzi.
Abbiamo detto che le anime che erano vaganti in quel posto non vedevano Salvo e non potevano fargli del male perché lui aveva la protezione del Signore. E allora perché, dice più tardi, visto che Salvo ha Gesù nel cuore, perché ha avvertito il terrore di quelle anime, il vuoto? Perché ha percepito l'assenza di Dio? Ha detto che sembrava un inferno. E perché lui, se ha Gesù nel cuore, perché deve soffrire come gli altri?
Ma perché Salvo era lì come profeta, era lì come con l'unzione di Dio, e se gli ha dato una rivelazione soprannaturale. Lui era lì come uomo di Dio per presenziare, testimoniare, vedere queste cose, per poterle rapportare e condividere con la Chiesa, come ha
Ok,
fatto.
alright.
E adesso noi mettiamo il timbro d'approvazione che lui ha ricevuto queste cose da Dio. Grazie Salvo, Dio ti benedica. Il Signore ti vuole usare anche di più. Infatti stiamo facendo un corso per leader questi giorni, non so se lo sai.
Non mi ricordo se lo ha richiesto o no, perché non mi ricordo tutti i nomi.
Comunque, danno un'occhiata alla pagina radio,
Adesso
stiamo offrendo un corso per leadership. Per fratelli come te potrebbe essere interessante. Grazie, Signore.
Sì, quindi lui ha avvertito questo terrore solo per poter spiegare quello che gli altri sentivano, non perché lui dovrà passare queste disgrazie, diciamo.
Sì, come il profeta Giovanni nell'Apocalisse, lui ha visto, quando vedeva certe visioni, Giovanni si metteva a piangere, sentiva Giovanni le sofferenze, ha visto la bestia che saliva dal mare, ha visto la persecuzione contro i cristiani, ha visto i cristiani perseguitati, uccisi, distrutti, Apocalisse 12-17, Apocalisse 13-7, ha visto l'Anticristo col marchio della bestia insieme al falso profeta a perseguitare il mondo, ha visto queste cose e Giovanni le sentiva,
Si è spaventato.
si è spaventato e capito, e Salvo lo stesso modo, Salvo il Signore ti ha fatto vedere uno spaccato, un ravvicinamento di come sarà, capito? Per lo scopo di leggi, Atti 2:17.
Atti 2:17.
Lui parla di Salvo, sai che parla di Salvo lì? Salvo, la Bibbia parla di te.
Atti 2:17. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Un
Cos'era questa di Salvo? Una visione o un sogno?
sogno.
Un sogno. Mandateli, fratelli, quando il Signore vi dà la rivelazione, mandatecele. Non sognate mia nonna che beveva caffè, che c'è gente che manda anche
Riceviamo
quello.
anche quelli,
Riceviamo
sì.
anche quello. Ho sognato
Sì.
mia zia che beveva cappuccino, cosa vuol dire? Vuol
Lo
dire che
so.
devi cambiare canale. Ho sognato, riceviamo cose che sono buffe. Ho sognato che ho incontrato mia suocera, mi ha detto buongiorno, come stai? Io bene, grazie, tu. Già, per cosa vuol dire? Vuol dire che ti ha chiesto come stai. No, questo invece è profetico,
Sì, è forte
no?
questo. E tu pensi che questo messaggio del sogno di Salvo è solo per la Laodicea e Sardi o c'è qualcosa per noi qui che dobbiamo
Vabbè. Ma
imparare?
guarda, le Laodicee e Sardi sono dappertutto, eh?
Come?
Nelle migliori famiglie c'è un Giuda, nelle peggiori c'è un Saulo di Tarso.
E come si applica a noi?
E si applica, dobbiamo, chi pensa di stare diritto si attenta a non cadere. Si applica che io e te
È chiaro.
dobbiamo stare attenti che se crediamo, Signore, fratello Giuseppe come in gamba, no, caro? Appena comincia a pensare, appena fratello Giuseppe comincia a pensare che lui è in gamba, è già caduto. Chi pensa di stare diritto si attenta a non cadere. Attenzione, perché Davide pensava che era diritto, Davide, no? Non perdeva una battaglia, Davide. L'unzione era lì, il Signore era lì, o qualunque che fosse Golia o che fosse niente, i Filistei. La Siria, niente, vinceva sempre. Allora dicevo, come sono, è arrivato il giorno che Davide diceva: come sono in gamba, la mia radio blast funziona bene qui a Gerusalemme. Vediamo la mia videocamera. Allora, girato la videocamera, cosa ha visto?
Qualcosa che non doveva guardare, una donna nuda.
Ho guardato, oh, guarda cosa
Un po'
vedo,
di pornografia.
cosa vedo le mie fosche pupille. Allora, mandate il suo servizio, andate a investigare chi è quella donna. Sono tornati e lei, sai, è la moglie del tuo soldato fedele Uria che sta combattendo con Moab. Ah sì, invitatela qui che voglio bere un caffè insieme a lei. Non so se c'è il caffè. E allora ha invitato Vasseba a bere un caffè e insomma,
Finita incinta.
alla fine il caffè, sai, certi caffè sono pericolosi. Bevi un caffè e prima che te ne accorgi sei incinta. Vabbè, capito? Quindi, cioè, può capitare a chiunque, chiunque, attenzione, non pensare io non cado. Sei già caduto. Se guardi una donna nel modo sbagliato, attenzione come guardate le mogli degli altri e anche le non mogli.
Sei vero.
Occhi, ok? Occhi su Gesù.
Amen.
E se gli occhi sono su Gesù, puoi guardare qualunque donna, se sei una donna, qualunque uomo, però senza peccato. Va bene? Senza peccato. Cioè, non è che devi nasconderti e mettere i paraocchi come gli asini, semplicemente guarda una donna che magari è in spiaggia a nuotare. Però senza peccato, no? Devi tenere le briglie sul cavallo. Il cavallo della fantasia va tenuto imbrigliato. Per
Amen.
questo hanno inventato
Amen.
le briglie. Capito? Ci sono anche paraocchi se hai problemi, d'accordo? Quindi cavalli focosi, imbrigliatevi, imbrigliamoci, d'accordo?
Grazie, Signore. Amen. Grazie, Gesù.
C'è altro su Salvo?
No, credo è chiaro. Infatti, grazie, Salvo, per condividere questo.
Vabbè, se ci segui, facci sapere che ne pensi, mandaci due righe.
Amen.
Dio ti benedica, fratello. Io ho un buon ricordo di te, delle cose che abbiamo passato. So cosa è passato, so le cose trascorse. Dio ti benedica per essere rimasto fedele. Tu sai
Amen. Amen.
cosa mi riferisco, vero Salvo? E ti benedico che tu sei rimasto fedele dopo gli sbagli che hai fatto e questo e quell'altro. Vedo che sei tornato a Gesù con tutto il cuore. Gloria a Dio, fratello.
Amen.
Quanto mi riempie l'anima. Ti voglio un mondo di bene in Gesù. Alleluia. Salutaci chiunque ci conosce intorno a te. Salutaci chiunque ci ama. Va bene. Benedici quelli che ci amano e quelli che non ci amano, digli che preghiamo per loro.
Grazie Gesù. E mettiamo un canto adesso, facciamo una pausa e poi ascoltiamo un altro messaggio, no, una risposta da te, ascoltiamo Giuseppe, sulla domanda che Adrian ti ha chiesto ieri riguardo al marco della bestia e con delle scritture dalla Bibbia, please. Quando sarà implementato il marchio della bestia? All'inizio dei 7 anni, nel mezzo o alla fine dei 7 anni?
Quindi metti in chiaro questa domanda.
Quando sarà implementato il marchio della bestia? All'inizio dei 7 anni, nel mezzo o alla fine?
Ecco, e lui insisteva, eravamo a tavola in comunità che mangiavamo, lui insisteva, ha detto, guarda, perché non vieni alla radio domenica o sabato tu? Dico, perché questa è una cosa che altri fratelli vorranno sapere. Così sta ancora aspettando, poveraccio.
Ascoltiamo il canto A Gesù fedele io sarò e poi continuiamo con lo studio sulla grande tribolazione.
Chiese un dì di rinunciare a Gesù, giuro di salvare la vita a chi rinnegasse il suo Salvatore. Martirio presto arrivò e il loro coraggio proprio Salvatore, a Gesù fedele io sarò, con tutto il cuore, con ciò che ho, le sue leggi sempre seguirò, a Gesù. Sono passati gli anni e oggi ancora noi sappiamo bene cosa far. Il peccato e il mondo rifiutare e la croce del Signor portar. Ed uno ad uno qua giù per colui che è morto per dar vita a noi, finché la sua tromba suonerà, con coraggio andiamo ed in coro insieme diciamo, a Gesù fedele io sarò, con tutto il cuore, con ciò che ho, le sue leggi sempre seguirò, a Gesù fedele io sarò. Seguirò a Gesù fedele.